dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Salute a voi, gentili ascoltatori. Questa sera presenteremo due personaggi importanti che in qualche modo sono legati alla nostra bella Venezia. San Marco, autore del primo Vangelo. Marco Polo, il mercante che ci regalò l'Oriente e aprì un grande varco all'evangelizzazione. Conosceremo poi la città di Tolosa, Toulouse, la capitale dell'Occitania, chiamata la Ville Rose, la città rosa, per il colore dei suoi mattoni e per le molte storie legate alla fede che hanno dentro di sé. E infine, dalle storie di famiglia francescana, ammireremo la santità coraggiosa di padre Geremia da Pissignano, tenente cappellano del battaglione alpini L'Aquila. Una persona speciale che catturò i racconti degli apostoli vissuti accanto a Gesù per scrivere un Vangelo davvero emozionante, semplice e soprattutto essenziale. San Marco Evangelista. San Pietro lo ebbe con sé e a Roma, dove avrebbe scritto il Vangelo. Scrive la giornalista Angela Ceraso. San Marco Evangelista apparteneva a una famiglia piuttosto benestante. Nacque vicino alla Palestina e seguì San Pietro nei suoi viaggi di evangelizzazione, che lo aiutarono a raccogliere materiale per scrivere il Vangelo. Pietro lo definì il figlio mio. Proprio per questo rapporto filiale e spirituale che si instaurò tra i due, e soprattutto per il fatto che fu il primo al quale il primo Papa donò il sacramento del battesimo. Ebbe rapporti anche con Paolo, che precisò in una delle sue epistole: uomo fondamentale per i suoi servigi. Secondo la tradizione, Marco fu catturato e legato con delle grosse funi al collo, trascinato per tutta Alessandria, precisamente nel villaggio di Bucoli, e poi rinchiuso nelle carceri, una tortura che subì per ben 2 volte e che determinò la morte. Il villaggio di Bucoli era pieno di pietre e promontori. Un supplizio del genere lacerò sicuramente l'intero corpo dell'evangelista, rendendoli pieno di ferite e sanguinamenti. Morì il 25 aprile, giorno in cui ricorre la sua festa. Si racconta che durante la sua prima notte in carcere, un angelo, mandato da Dio, lo confortò. Dopo la sua morte, i pagani e gli ebrei volevano bruciare il suo corpo, ma Dio li fece disperdere attraverso un uragano, dando la possibilità ai cristiani di recuperare il cadavere per una degna sepoltura. Ci sono diverse fonti sulla personalità storica di San Marco Evangelista. Si racconta che abbia seguito Pietro subito dopo la morte di Cristo, innamorandosi spiritualmente dei suoi racconti, sebbene la tradizione sostiene che Marco fosse il figlio di Maria, la donna benestante proprietaria dell'orto degli ulivi e dell'appartamento dove avvenne l'ultima cena e dove gli apostoli si rifugiarono fino alla ricezione della Pentecoste. Proprio questo Marco, coperto solo da un lenzuolo bianco, durante la cattura di Gesù, il Giovedì Santo, scappò dalle guardie romane, lasciandole con in mano il lenzuolo e fuggendo praticamente nudo. Marco scrisse la predicazione di Pietro, senza contaminarla del suo giudizio, ma con estrema semplicità. raccontando una cronistoria esatta di tutta la sua vita spirituale. Lo stesso Pietro lo invitò a evangelizzare molte città, tra cui Alessandria d'Egitto, dove fondò la prima chiesa, diventandone vescovo. Nei Vangeli di Marco si respira la testimonianza concreta che Gesù sia veramente il Figlio di Dio, riconosciuto da tutti a dimostrazione dei suoi prodigi, della sua vita terrena e della resurrezione. Marco fa capire attraverso la sua stesura che i miracoli parlano e affermano che Cristo è Figlio di Dio, il Messia. Questo santo, tutto da scoprire per le sue capacità empatiche nel raccogliere informazioni emozionali su Cristo e trascriverle nelle sacre scritture, è il protettore degli scrivani, dei notai, vetrai, degli ottici e di tutti coloro che dipingono il vetro. È il patrono di Venezia e di altri 22 comuni d'Italia. Spesso Marco viene raffigurato con un leone alato che ha tra i denti un libro con la scritta «Pax tibi Marce, evangelista meus». «Pace a te, Marco, mio evangelista». Il 25 aprile in molti comuni d'Italia si celebra la festa patronale a ricordo e commemorazione del santo. Le luminarie e le bancarelle circondano le strade. La processione della statua di San Marco attraversa l'intero paese con canti e preghiere che terminano con uno spettacolo pirotecnico. I fedeli e i cittadini dei paesi limitrofi accorrono per onorare l'Evangelista e per assistere ai vari spettacoli canori e non organizzati dalle varie amministrazioni comunali. C'è una chiesa in Roma, San Marco Evangelista al Campidoglio, nota anche più semplicemente come San Marco, ed è una basilica romana sita a Piazza Venezia, di fianco a Palazzo Venezia. È la chiesa nazionale dei Veneti residenti a Roma. E qui, cari ascoltatori, noi ci fermiamo. Ci fermiamo per una pausa musicale. non ho documentazione riguardante la fede cattolica di Marco Polo, ma è un dato di fatto che la sua vita e i suoi viaggi aprirono un grande varco per la propagazione del Vangelo. Marco Polo, il mercante che ci regalò l'Oriente. Da luoghi dell'infinito, scrive il poeta e drammaturgo Roberto Mussapi. Gemme, tappeti, taftà, sete, aromi di sandalo e volute d'oppio, infinite distese desertiche e regni fastosi lontani, il Katai, l'imperatore mongolo, il Gran Khan. L'incanto e la tessitura di quel mondo sono narrati da un mercante che, spintosi fino alla capitale d'Oriente, divenne anche ambasciatore del luminoso Kublai Khan. Fu un veneziano, Marco Polo, colui che dischiuse agli europei gli scrigni d'Oriente, come fu un genovese, Cristoforo Colombo, l'uomo che aprì le porte dell'Occidente, muovendosi nell'Atlantico verso le Indie. Due viaggiatori mitici di una realtà che costituisce un mito, non ancora ufficialmente riconosciuto. Genova e Venezia non appartengono solo alla storia. Le imprese di Marco Polo e di Cristoforo Colombo mutano radicalmente la civiltà europea. Marco Polo è il tipico rappresentante della sua città e della sua vocazione orientale. È inconsciamente rapito dal sogno magico dell'Oriente, pur essendo tutt'altro che un sognatore, veneziano attento ai dettagli e alle considerazioni pratiche, come ogni mercante che si rispetti. Mercante, figlio di mercanti, suo padre e lo zio già si erano spinti verso l'estremo oriente, ma è lui, Marco, che con il libro Il Milione ci introduce in un mondo sconfinato e magico. Veneziana l'attenzione ai dettagli, l'attrazione per il luccichio e il culto orientale del particolare, del mosaico. Siamo nell'aura di Bisanzio. Venezia, incastonata gemma per gemma, murrina per murrina, tessuta pizzo per pizzo, trasparente in ogni vetro soffiato a Murano, porta al mondo il racconto realistico e magico, dettagliato e stregante del Grande Oriente. E se ciò avviene, se ciò nasce, Il Milione, il libro in cui Marco svela queste meraviglie, è per merito involontario dei nemici della Repubblica rivale. Se i genovesi non avessero catturato e imprigionato il veneziano Marco Polo, dopo una battaglia navale conclusasi vittoriosamente, Il Milione non sarebbe mai nato. Nel 1298 Marco, rientrato a Venezia dalla Cina per sistemare gli affari nelle banche e dai notai e poi ripartire, si trovò a combattere contro i nemici genovesi. In quanto mercante, cittadino emerito e per giunta molto ricco, armò un suo legno con cui partecipò alla battaglia di Curzola. Persa, fu catturato. Con tutto il rispetto che la diplomazia imponeva a quelle prigionie, da una parte e dall'altra, utilissime per trattative politiche e commerciali. Niente violenze, carcerazioni più che tollerabili. Con lui nella cella, nel ricco palazzo del Podestà, non un tugurio, c'era un letterato toscano in cerca di ispirazione. Un certo Rustichello da Pisa, certo non un tipo distratto o superficiale, smanioso di fare qualche cosa in carcere, scrivere, si trovò di fronte la preda e il complice ideale, l'uomo che custodiva scrigni di meraviglie. I due passavano ore a conversare, anche per combattere la noia, e per un anno, affidandosi alla memoria corredata da appunti scritti nel lungo soggiorno in Cina, Marco riassunse e dettò tre lustri di avventure orientali. Il testo, redatto in franco-italiano, secondo la moda dell'epoca, ottenne subito un successo epocale. La prima stesura non fu mai rivista, perché Marco Polo, liberato dopo un anno, ripartì per i suoi viaggi orientali e i suoi commerci popolati di visioni. Del libro del milione, insomma, non gli importava niente. Certo, un'assoluta assenza di vanità in Marco. Nessuna sete di onori. Ripartì e scomparve, ma il suo prodigio perdura per sempre con le sue meraviglie. La tavola d'oro per i legati su cui brillava l'emblema del Gran Khan, salvacondotto e insegna di comando, il bucherame degli armeni, un tessuto di tela cangiante come un camaleonte, poi al confine con la Georgia una fontana da cui sgorgava olio incessantemente, ma da ardere, olio rituale. Poi i turchi, uomini rozzi, ma che producevano i tappeti in seta più belli del mondo. Poi, nei pressi dell'antica Ninive, panni di seta e oro detti mussolina, e i lapislazzuli, e gli adoratori del fuoco, e i maghi, e il vecchio della montagna, e i magnifici cavalli, e i girifalchi che accompagnavano la caccia il Gran Khan, che galoppava tirando con l'arco all'indietro. E poi, tra gli arabi, immense quantità di turchesi estratte dalle viscere della montagna, le pietre da lui più amate. Ne acquista un grande scrigno. Ogni sera lo apre e gli pare che in quello scrigno splenda il cielo d'Oriente. Facciamo ora una pausa musicale. conosceremo la città di Tolosa, Toulouse. Siamo in Francia ed è chiamata la Ville Rose, la città rosa, per il colore dei suoi mattoni e per le molte storie legate alla fede che ha dentro di sé. Tolosa, in corpo e spirito, la capitale dell'Occitania, ha molte storie dentro di sé. Ma dal capolavoro romanico di Saint-Germain alla presenza di San Domenico fino ad oggi è una città resa unica dalla luce rosa dei suoi mattoni. Il testo di questa stesura è di Alessandro Beltrami da Luoghi dell'Infinito. La chiamano Ville Rose, la città rosa. Il motivo è il colore dei suoi mattoni che corre in infinite variazioni da edificio a edificio e che la luce radente del tramonto che taglia il cielo sopra il fiume Garonna riscalda ogni giorno di nuove nuance. Capitale di un ritrovato orgoglio occitano, specie da quando nel 2016, dalla fusione di lingua d'oca, rossiglione e Midi Pirenei, è nata la regione dell'Occitania, con le bandiere rosse e la croce dorata, e scritte in lingua doc ovunque. Roccaforte Catara è per questo città di San Domenico, che qui nel 1215 fondò l'ordine dei frati predicatori, sede dell'Accademia dei Jocs Floreals, i giochi floreali dei trovatori, la più antica società letteraria d'Europa, hub dell'industria aerospaziale, sede di Airbus e della Cité de l'Espace, parco a tema scientifico con repliche a grandezza naturale del razzo Ariane 5 e della stazione spaziale Mir. Punto di partenza del Canal du Midi, capolavoro di ingegneria idraulica, che dal 1681 collega la Garonna al Mediterraneo, o ancora metropoli in cui, nella passione popolare, il calcio abdica di fronte al rugby. Ci si potrebbe perdere tra i tanti volti di Toulouse, quarta città più popolosa di Francia, e tra le più giovani a livello anagrafico, grazie alle molte università. La prima fondata nel 1229 e a un comparto industriale ad alto tasso di specializzazione e ricerca che attira talenti da tutta Europa. È un centro dall'identità ben connotata e una vita vivace ma non frenetica, che ha nell'ampia piazza del Capitole il grande edificio, oggi municipio, ma sede di una sostanziale autonomia amministrativa dal 1189 fino alla Rivoluzione, e sulle sponde del fiume e principali poli di attrazione. La fortuna antica e moderna della città sta nel suo essere perfettamente equidistante tra Adriatico e Mediterraneo, e a un passo dai Pirenei, punto di convergenza di strade che si diramano per tutto il continente, Toulouse non poté non diventare nel Medioevo uno snodo essenziale dei cammini che si dirigevano verso Compostela e costituire essa stessa una meta di pellegrinaggi. Restituisce appieno questa storia la monumentale abbazia di Saint-Germain, tra i vertici di tutto romanico. L'abbazia, con i suoi 115 metri di lunghezza e la torre nolare alta 64, era seconda per misura soltanto a Cluny. Ma a differenza di quest'ultima, è giunta a noi sostanzialmente intatta. Costruita tra XI e XII secolo, fuori dalle mura, nell'area cimiteriale, sopra la tomba di San Saturnino, primo vescovo della città e martire, e consacrata da Papa Urbano II già nel 1096, Saint-Sernin è l'edificio perfetto per comprendere la tipologia delle cosiddette chiese di pellegrinaggio. L'edificio è a 5 navate, la cui centrale a botte con transetto a 3 navate e un deambulatorio ricco di cappelle radiali per l'esposizione delle reliquie, e che all'esterno si aprono attorno all'abside principale come petali di un fiore. Ma soprattutto è un capolavoro di razionalità, di armonia e contrasti. In Saint-Sernin il muro scompare in un gioco di masse. Se percorriamo come gli antichi pellegrini le navate laterali, con le loro campate quadrate voltate a crociera, attraversiamo uno spazio ritmato da radure di luce e passaggi di buio, ma anche da prospettive profonde in continua trasformazione, che danno vita a un'architettura tanto solenne quanto mobile. L'area dell'abbazia di Saint-Sernin era un tempo fitta di edifici demoliti durante la Rivoluzione francese. Parte della decorazione scultorea è stata raccolta nel Musée des Augustins, il più antico di Francia dopo il Louvre. Del complesso abbaziale resta l'elegante edificio dell'ospedale, divenuto nel tempo collegio universitario e quindi nell'Ottocento sede del Museo archeologico Saint-Raymond. I secoli si intrecciano nel tessuto della città. Case a graticcio, poi gradualmente sostituite da quelle in mattone dopo l'incendio che nel 1463 distrusse parte della città. Facciate toreggianti in cotto, come quella della chiesa di Notre-Dame-du-Tourne, ingentilite poi da inserti bianchi in pietra, fino ai palazzi Belle Époque, che si affacciano sui boulevard attraverso ampie finestre, balconate in ghisa e sculture in terracotta che simulano il marmo. Ci sono i cortili degli eleganti hotel particulier, fatti costruire dei mercanti di pastelli, la tintura blu ottenuta dall'erba omonima, gualdo in italiano, che ha costituito la vera ricchezza di Tolosa, fino all'avvento della chimica moderna. Tra questi c'è l'hotel d'Assezzat, costruito in una sorta di stile palladiano, che racconta il fascino esercitato fin qui dal Rinascimento italiano. Tra il Capitol e la Garonna, nel folto della città medievale, si alza una torre ottagonale, coronata da una sorta di loggiato cuspidato. È il campanile della chiesa dei Giacobins, il nome con cui venivano chiamati in Francia i Domenicani per via del loro grande convento di Saint-Jacques a Parigi. A Tolosa nel 1215 Domenico aveva ricevuto dal vescovo e trovatore Folquet di Marsiglia il primo riconoscimento ecclesiastico per la sua comunità di frati attivi nella predicazione contro il catarismo, che aveva conquistato tutto il Midi de la France. Nel 1209 aveva preso avvio la crociata albigese, nella quale la questione religiosa, lo gnosticismo cataro, che professava un cristianesimo manicheo contrapponendo il dio del bene interamente spirituale a un dio malvagio a cui si doveva il mondo materiale, aveva costituito una chiesa con una gerarchia autonoma e quella politica, con il tentativo infine riuscito della corona di Francia di prendere possesso della regione, erano estremamente confuse. In 20 anni di operazioni militari, la città fu più volte messa sotto assedio, ma Domenico era già arrivato a Tolosa nel 1206. La sua predicazione puntava alla conversione e alla riconciliazione, insistendo tra l'altro su alcuni degli elementi cari al movimento catero, come la povertà. La riprova è che dal 1369 qui riposano le spoglie di San Tommaso d'Aquino, oggi collocate sotto l'altare della chiesa. L'edificio è altro grande capolavoro architettonico di Tolosa. Come Saint-Sernin è di dimensioni gigantesche, la chiesa è lunga 80 metri e alta 28, ma lo spirito è contemplatamente diverso. Tanto la basilica abbaziale è un capolavoro del romanico, quanto questa lo è del gotico. La chiesa è un grande spazio fluido, aperto, circolante, diviso in due navate da una sequenza di sottilissime colonne che terminano nell'abside in una palma. Il fusto arrivato al culmine si sventaglia in una serie di nervature che poi ramificano fittamente lungo le volte. La struttura abbinata si deve al fatto che in origine la navata sinistra ospitava il coro e l'altare, mentre alla predicazione e ai fedeli era destinata quella di destra. Con l'eccezione delle colonne e delle chiavi di volta in pietra, qui tutto è in mattoni, trattati nel loro rosa naturale o dipinti per simulare marmi bianchi, rossi o verdi. Un arcobaleno radioso per uno spazio dove la materia e lo spirito si riconoscono una cosa sola. E ora facciamo una pausa musicale.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'appelle, je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. sens dans moi, mon cœur qui bat.
Da Storie della famiglia francescana, Fra Luca Casalicchio scrive di padre Geremia da Pissignano sul Clitunno, tenente cappellano del battaglione alpini L'Aquila. Passeggiando sotto il porticato del convento di Foligno, ho più volte notato alcune lapidi, una relativa alla dedicazione della chiesa, un'altra che ricorda i frati cappuccini caduti durante la Prima Guerra Mondiale e un'altra in memoria di un frate morto nel campo di concentramento di Tambov in Russia nel 1943. Quest'ultima mi incuriosì particolarmente perché sapevo di molti frati che furono cappellani militari e che seguirono le truppe dopo le disfatte o l'armistizio in campi di concentramento di solito alleati, ma tutti, anche se talvolta rocambolescamente, erano rientrati in convento. Chiedendo informazioni ai confratelli, sono venuto così a conoscenza della storia di questo fratello, padre Geremia da Pissignano sul Clitunno, padre cappuccino dell'allora provincia dell'Umbria, che fu tenente cappellano del battaglione L'Aquila degli Alpini. La sua vicenda è meno singolare di quel che si pensi. Padre Geremia, al secolo Carlo Poponessi, nacque nella ridente Valle Spoletana nel 1905. Entrato in convento tra i cappuccini, compì il normale percorso formativo. Fu inviato a Roma per approfondire gli studi teologici alla Gregoriana e, tornato in provincia, gli fu affidato l'insegnamento ai giovani frati, che molto apprezzarono il nuovo insegnante. Ma le guerre presto strapparono padre Geremia dalla pace conventuale. Fu infatti chiamato come cappellano militare ad accompagnare le nostre truppe durante la campagna in Africa orientale negli anni 1935-39. 4 anni in un mondo così diverso da quello noto al nostro, 4 anni dove dolore e crudeltà si intrecciavano, dove ci si rendeva conto che da ambo i lati del fronte c'erano solo poveri uomini usciti dalle mani dello stesso Creatore. Padre Geremia, tenente cappellano Poponessi Carlo, seppe affrontare questa nuova esperienza alla luce di quella fede che aveva alimentato tra le mura del chiostro. Dopo un anno di ristoro in convento, fu nuovamente mobilitato nel 9° Reggimento Alpini Iulia, Battaglione L'Aquila, sul fronte greco-albanese. Egli fu di incoraggiamento ed esempio per soldati e ufficiali. Fu anche insignito della Croce di Guerra al Valore. La sua presenza di uomo di Dio era attesa da tutti. Egli era presente anche durante i combattimenti. Dal fronte greco-albanese, assieme al suo battaglione, passò sul fronte russo nell'estate del 1942. Con l'arrivo del rigido inverno, i nostri soldati si trovarono in condizioni assai precarie, sia per gli armamenti, sia soprattutto per l'equipaggiamento inadeguato per tale clima. Ciò nonostante, essi furono capaci di atti veramente eroici. Padre Geremia era sempre presente, condividendo il coraggio e le paure di quei fratelli, testimoniando loro un affetto quasi materno. La notte del 24 dicembre del 42, dopo una giornata di aspri combattimenti tra il gelo e la morte, sul piccolo altarino da campo celebrò la Santa Messa. Alcuni soldati superstiti presenti a quella celebrazione ci hanno riportato le sue parole: «Coraggio, figliuoli, Cristo nasce anche questa notte, anche qui nel gelo, fra le granate e il sangue. Che Egli abbia pietà di noi. Per la sua azione tra i soldati ricevette la medaglia d'argento». Nella motivazione leggiamo: «Nei momenti più critici assolveva il suo ministero con calma, infondendo col suo ammirevole contegno serena fiducia nei combattenti. Come egli fu vicino ai soldati nella battaglia, così ne condivise la sorte nella deportazione dopo la sconfitta. Le atrocità belliche erano quasi un nulla rispetto all'inferno e all'inaudita violenza cui furono sottoposti i nostri soldati una volta fatti prigionieri. I racconti dei pochi sopravvissuti sono irripetibili per la crudeltà che li caratterizza. Chissà che cosa abbia provato nel suo cuore padre Geremia. Possiamo supporre dal tenore della sua vita fino a questo momento che egli, nonostante lo strazio interiore, non abbia vacillato e sia stato di aiuto e sostegno ai suoi soldati. Giunto a Tambov nei primi di febbraio del 43, dopo oltre 20 giorni di estenuanti marce, subito si inserì nel servizio di ronda che tutelava la distribuzione del misero e inadeguato rancio ai soldati. Ma la sua forte fibra a un certo punto cedette. Poco prima della fine del mese rendeva la sua bell'anima a Dio. In quel tetro campo di concentramento erano stati internati 9 cappellani militari di diversi paesi europei. Di questi 6 morirono. Anche tutto il reggimento era stato fortemente decimato e si salvarono solamente poche centinaia di unità. Possiamo immaginare che questi cappellani, oltre a sostenere spiritualmente i soldati, si siano anche aiutati tra di loro. Uno di essi poté assistere padre Geremia nel trapasso dal tempo all'eternità e sostenerlo con la forza dei sacramenti, come quella notte di Natale dell'anno precedente in cui la luce divina si era manifestata nella trincea a 40 gradi sotto zero. Ora illuminava il campo di concentramento di Tambov, accompagnando un figlio di San Francesco a ricevere il premio eterno. Carissimi ascoltatori, abbiamo terminato anche questa sera. Auguro a tutti una buona serata e una buona notte. Grazie del vostro ascolto e ogni bene a tutti. Da Suor Gasparina.
Da Radio Palazzo Carli avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.